Grazie, ringrazio il Presidente Marattini, il Presidente D'Alfonso e le deputate e i deputati, le senatrici e i senatori. Certamente è molto significativo che questa indagine abbia avuto un numero così alto di audizioni e credo sia molto importante da parte mia sottolineare che la mia audizione si svolge in un momento particolare per quel che riguarda la discussione sulla riforma fiscale, il sistema tributario, che è un momento di grande evoluzione del contesto europeo e internazionale da questo punto di vista. E si stanno facendo progressi, si delineano novità, negoziati importantissimi sono in corso e tra l'altro vedono l'Italia, in quanto presidente di turno del G20, in una posizione molto importante. E questo è un fatto, credo, molto positivo. Io mi concentrerò su questi aspetti internazionali ed europei in queste mie parole di introduzione. È un fatto, credo, molto positivo perché nelle dinamiche dei mercati globali è sempre più evidente che servono strumenti globali se si vuole davvero da un lato combattere i paradisi fiscali, le frodi, le evasioni fiscali sempre più sofisticate, sempre più internazionali, e dall'altra parte se si vuole riallocare i proventi della tassazione non sulla base di dove sono collocate le sedi legali delle grandi imprese, ma dove si svolgono le attività e si realizzano i profitti. Che cosa ha spinto verso questa accelerazione? Direi fondamentalmente due fattori. Il primo, innanzitutto, ovviamente, la crisi economica senza precedenti che abbiamo avuto e in cui in parte siamo ancora dentro a causa della pandemia. Oggi siamo all'avvio di una fase di apertura, di ripresa, di rilancio, e credo che questa fase di ripresa, di rilancio sia stata resa possibile anche dalla reazione forte e immediata delle istituzioni europee con le decisioni prese nel marzo del 2020, ormai sembra passata una vita, ma era appena poco più di un anno fa, che hanno reso possibile sul piano delle politiche monetarie, delle politiche di bilancio, degli aiuti di Stato, la risposta fortissima che c'è stata da parte dei governi nazionali. Tutto questo, sappiamo bene, ha attutito alcune delle conseguenze di questa crisi senza precedenti, ma non le ha certo eliminate, e quindi bisognerà tenerne molto conto nei prossimi mesi per la gradualità con cui si passerà da una fase di grande sostegno all'economia a una fase più selettiva, per evitare che ci siano dal punto di vista economico e soprattutto dal punto di vista sociale delle conseguenze troppo pericolose. E oltre alle scelte comuni che hanno consentito la risposta dei governi, ripeto, forte e immediata, molto diversa da quella della crisi di 10 anni fa, certamente poi il buon andamento della campagna vaccinale in tutta Europa, ma anche in Italia, in modo particolare in Italia, è alla base di questa situazione di ripresa. La qualità di questa ripresa che intravediamo, voi sapete che il primo trimestre di quest'anno è stato ancora un primo trimestre negativo nell'Eurozona, però un negativo di meno 0,4%, che è il segno che stiamo con alcuni settori delle nostre economie, in particolare la manifattura, ma anche alcuni settori dei servizi che hanno ripreso a correre e altri che sono tuttora in serissime difficoltà economiche e sociali. Questa ripresa che si annuncia e che prenderà certamente corpo nella seconda parte di quest'anno, è una ripresa alla cui qualità punta questo programma europeo straordinario, Next Generation EU, e i piani nazionali che a questo programma fanno riferimento. Quindi risorse da mobilitare per non solo rimettere in piedi le nostre economie, ma se possibile rendere le nostre economie più sostenibili, più competitive, più inclusive. E questo chiaramente si farà con gli investimenti resi disponibili dalle grandi risorse raccolte con il debito comune europeo e con le riforme collegate a questi investimenti, e certamente si farà anche attraverso gli strumenti della tassazione, che dovranno essere anch'essi una leva fondamentale per promuovere equità, visto che la crisi non ha minimamente ridotto, ma addirittura ha esacerbato, si potrebbe dire, le differenze tra alcuni grandi vincitori e tante persone invece messe in difficoltà da questa crisi. E non è più possibile, dal punto di vista fiscale, rassegnarsi al fatto che alcuni giganti, con profitti di decine di miliardi in questo anno di crisi, pagano in proporzione meno tasse di un negozio di via dal corso, in proporzione, diciamo così. Quindi dietro queste formule, la riallocazione dei diritti delle tasse, c'è innanzitutto un obiettivo di equità e di pretendere dai grandi vincitori un contributo a questa ripresa, a questo rilancio, a questa qualità. Il secondo fattore che sta accelerando le discussioni, i cambiamenti, i negoziati a livello internazionale sulla questione della tassazione è naturalmente il cambio della guardia dell'amministrazione americana, che in precedenza con la precedente amministrazione direi due cose: da un lato era certamente poco sensibile alla dimensione ambientale in generale, alla priorità della transizione ambientale, quindi tutte le misure che si riferiscono, le misure che in gergo si definiscono di carbon pricing, che si riferiscono all'utilizzo di leve fiscali o compensative per incoraggiare la transizione climatica e ambientale, non erano certo viste favorevolmente. E in secondo luogo anche sul negoziato per la tassa digitale, sui servizi digitali, era venuta avanti da parte dell'amministrazione americana precedente una proposta, la cosiddetta proposta del porto sicuro, che di fatto prevedeva la possibilità per le imprese degli Stati Uniti di un opt-out, di sottrarsi al nuovo meccanismo di tassazione digitale. E voi potete capire bene che un sistema di tassazione opzionale, facoltativo, è piuttosto improbabile, e per questa ragione i negoziati su questa tassa digitale si erano finiti in uno stallo. Oggi la situazione è cambiata molto velocemente. La segretaria al tesoro Janet Yellen, nella prima riunione che abbiamo avuto del G7 dei ministri dell'economia e dei banchieri centrali, ci ha comunicato il ritiro di questa proposta americana del porto sicuro, e credo che al tempo stesso gli Stati Uniti stanno ponendosi molti obiettivi per quello che riguarda la transizione climatica anche attraverso leve fiscali, e quindi tutto si è rimesso in movimento. Qual è la posizione della Commissione rispetto a questi negoziati globali? Voi sapete che questi negoziati si sono concentrati in sede OCSE G20 su due grandi pilastri di discussione. Il primo pilastro era il pilastro relativo alla tassazione dei giganti del digitale. Ora, nell'ultima fase, gli Stati Uniti hanno ritirato quella proposta del cosiddetto porto sicuro e stanno introducendo una spinta a considerare in questo pilastro numero uno di tassazione non solo i servizi digitale, ma in generale i giganti usciti vincitori da questa crisi. Il secondo pilastro, che è relativo alla tassazione minima, da parte americana, in questo caso non c'era nell'amministrazione precedente una posizione, diciamo così, di particolare riluttanza o resistenza. Quello che è cambiata è l'ambizione della proposta americana, e questo viene discusso adesso da diversi paesi, anche, lo voglio riconoscere apertamente, con posizioni piuttosto diverse in seno all'Unione Europea. Comunque, gli Stati Uniti spingono perché il livello di tassazione minima di cui si discuteva precedentemente sia alzato nettamente, e propongono un livello di tassazione minima del 21%, il che naturalmente non costituirebbe affatto un problema per un paese come l'Italia, ma costituirebbe un problema certamente per alcuni altri paesi dell'Unione. Ma devo dire che, al di là della discussione sulla soglia, che andrà avanti nelle prossime settimane a livello internazionale, senza dubbio la Commissione condivide l'obiettivo che è all'origine di questo nuovo impulso americano, che è l'obiettivo di frenare la competizione al ribasso. E come sapete è un problema che viviamo anche all'interno dell'Unione Europea e che facciamo fatica, nonostante l'impegno della Commissione, a superare. Competizione al ribasso vuol dire che paesi che cercano di avvantaggiarsi del contesto internazionale offrendo aliquote e condizioni di tassazione sempre più basse, a discapito ovviamente di altri paesi. E quindi raggiungere questi due obiettivi: il primo pilastro, la tassazione dei giganti non solo digitali, e in base non a dove queste grandi imprese hanno i loro quartier generali, ma in base a dove realizzano il loro fatturato e i loro profitti, e contemporaneamente l'introduzione di una base di tassazione minima per le imprese a livello globale, voi capite bene che questi due pilastri sarebbero un passo avanti straordinario del sistema di tassazione internazionale, e trascinerebbero, diciamo così, anche effetti positivi su alcune questioni non facili da discutere all'interno della stessa Unione Europea. Quindi è un treno questo internazionale che può aiutare anche l'evoluzione positiva del dibattito europeo. La Commissione quindi appoggia questo negoziato, l'Italia ha un ruolo importantissimo in quanto presidente di turno del G20, questi due pilastri, il primo e il secondo, dal nostro punto di vista devono andare insieme, di pari passo. Non si può accettare un via libera a uno senza avere contemporaneamente anche un'intesa sull'altro. Le altre proposte della Commissione che sono oggi sul tavolo e che saranno formalizzate nelle prossime settimane, quindi sono di grande attualità, io credo, anche per la vostra indagine, la vostra discussione, sono in parte legate anche all'esigenza che nel gergo della Unione Europea chiamiamo di risorse proprie, di incremento delle risorse proprie del bilancio comunitario. Sapete che questo tetto di risorse proprie si è deciso di aumentarlo e che l'aumento di questo tetto di risorse proprie è esattamente la ratifica di cui si sta molto parlando e che è stata ormai compiuta dai due terzi dei paesi europei, che rende possibile poi andare sui mercati finanziari a emettere quei titoli di debito comune. Ora, quando si discute, e si discute molto anche in Italia, del futuro di strumenti come quello del piano di recovery, quindi dello strumento dell'emissione di un debito comune per obiettivi comuni, bisogna, credo, avere molto chiaro che questo futuro non dipende da una scelta di natura ideologica, diciamo così, e non è neanche assicurato dal contenuto dei regolamenti e delle decisioni formali che sono state prese fin qui. Questo futuro è legato a due condizioni. La prima, ovviamente, è il buon andamento dei piani di recovery, quindi il fatto che gli obiettivi che ci si propone dal punto di vista ambientale, digitale e di miglioramento del funzionamento delle nostre economie, delle nostre società vengano raggiunti. Se funziona, può essere ripetuto. E la seconda condizione è che si raccolgano sufficienti ulteriori risorse proprie capaci di ripagare questo debito da qui al 2056. Il debito che viene contratto in questi 5 anni sui mercati, il debito comune, questi famosi 750 miliardi, avrà una maturità molto lunga e sarà rimborsato nel corso dei prossimi 30 anni. Come lo rimborsiamo? Lo rimborsiamo di nuovo andando a chiedere a ciascun paese, in base alla quantità di contributi che dà al bilancio europeo, o lo rimborsiamo con delle risorse comuni, proprie, raccolte dalla Unione? È chiaro che quello che i capi di Stato e di Governo hanno deciso è questa seconda strada. E mettere in pratica questa seconda strada è fondamentale per dare un futuro a strumenti come il piano di recovery. Qui noi lavoriamo su 3 fronti per le proposte più specifiche della Commissione, a parte quelle di cui parlavamo a livello G20. Il primo è quello di un prelievo digitale, la cui importanza credo sia stata chiarissimamente messa in luce da questa pandemia. Lavoriamo perché questo prelievo digitale europeo non si sovrapponga o addirittura rischi di ostacolare quello che viene deciso in sede OCSE, ma la descrizione che facevo prima del primo pilastro di questa negoziazione globale vi dice che quello si sta muovendo in una dimensione non solo digitale, mentre qui parliamo di un prelievo mirato sul digitale, che avrebbe come conseguenza non solo di contribuire a queste risorse proprie, ma anche di evitare il rischio, che è molto presente, di una proliferazione di leggi nazionali, di web tax nazionali, che poi devono fare i conti separatamente, paese per paese, con il rischio di misure ritorsive degli Stati Uniti, che come sapete gli Stati Uniti hanno in parte annunciato e in parte preparato, e che ovviamente bisogna cercare di evitare. Uno dei modi per evitarli è avere una posizione comune europea. Il secondo fronte di lavoro è questo meccanismo di aggiustamento delle emissioni alla frontiera, acronimo europeo CBAM, che ha l'obiettivo molto semplice, anche se il disegno dello strumento è piuttosto complicato, di evitare uno svantaggio competitivo per le imprese dell'Unione Europea. Cioè, nel momento in cui noi aumentiamo la nostra ambizione dal punto di vista ambientale e quindi chiediamo alle imprese europee degli standard di decarbonizzazione molto più ambiziosi, dobbiamo evitare che possano venire da fuori, da paesi terzi e da imprese molto meno ambiziose e con standard molto meno elevati, delle forme di concorrenza diciamo così imparabili nei settori che saranno particolarmente oggetto di questo rischio di competizione, che sono in primo luogo l'acciaio, il ferro, il cemento, i fertilizzanti. Cominceremo quindi con questi settori e ad adottare misure che non sono misure protezionistiche, ripeto, ma sono misure che incoraggiano anche le aziende di paesi terzi a procedere verso la decarbonizzazione e l'aumento delle loro ambizioni ambientali. Questa proposta farà parte di un pacchetto di misure ambientali che presenteremo tra un paio di mesi, che è il pacchetto, diciamo, si chiama pacchetto 55, perché serve all'obiettivo di ridurre le emissioni a livello europeo del 55%, e voi sapete che fino a 2 anni fa l'obiettivo che avevamo era di ridurre entro il 2030 del 40%, quindi l'ambizione è aumentata assai. E dentro questo pacchetto avremo anche una terza misura di natura fiscale, che sarà l'aggiornamento della direttiva sulla tassazione energetica, sulle tasse sull'energia, che è una direttiva vecchia ormai di 18 anni e li dimostra questi 18 anni. Per fare un esempio, è molto più favorevole al diesel che alla benzina, per dire quella che era l'atmosfera 20 anni fa, quando fu concepita questa direttiva. Questo aggiornamento non avrà influenza sulle risorse proprie dell'Unione Europea, nel senso che le risorse in più o in meno saranno a valere solo dei bilanci nazionali. L'obiettivo della riforma che stiamo preparando è quello di eliminare i sussidi ai combustibili fossili e incoraggiare l'utilizzo di combustibili meno inquinanti. Infine, poche osservazioni finali su alcuni aspetti legati più al vostro lavoro sul sistema fiscale italiano, per i suoi riflessi, in modo particolare con il piano di recovery inviato alla Commissione una settimana fa e le raccomandazioni che l'Unione Europea rivolge all'Italia in materia fiscale. Qui fatemi dire innanzitutto della soddisfazione della Commissione per il gran lavoro che è stato fatto insieme al governo italiano e agli uffici dei diversi ministeri. un lavoro reso necessario non dal fatto che le basi precedenti fossero sbagliate, ma dal fatto che naturalmente la crisi di governo, il cambio di maggioranza ha costretto il nuovo governo a una grande accelerazione per consegnare, come poi è riuscito a fare, il piano, avendone concordato alcuni aspetti fondamentali entro la fine di aprile. Quindi soddisfazione e riconoscimento dell'ottimo lavoro fatto dal governo Draghi in queste settimane, e come in molti altri campi, in relazione al sistema fiscale, credo che abbiamo un'occasione storica, e questo voi ne siete ovviamente protagonisti, essendo che di questo state discutendo. Gli obiettivi generali dal nostro punto di vista del sistema fiscale devono essere quelli di una crescita più sostenibile, dell'equità e della neutralità di bilancio. Sarete voi a indicare al governo gli indirizzi per la legge delega di riforma che nel piano presentato all'Europa è prevista entro la fine di luglio, e questa riforma, secondo le nostre raccomandazioni, dovrebbe rispondere anche ad alcune storiche sottolineature da parte dell'Unione Europea. Prima, la riduzione della tassazione sul lavoro, perché una tassazione sul lavoro troppo alta deprime gli investimenti e può incoraggiare il lavoro nero. In secondo luogo, la semplificazione del sistema, perché la complessità del sistema è un fardello talvolta insopportabile per le imprese. E in terzo luogo, l'intensificazione della lotta contro l'evasione fiscale, che nonostante i progressi compiuti in questi anni continua a gravare sui contribuenti onesti. Vi ringrazio.
Grazie a lei, commissario Gentiloni, per questa sua relazione, che ci ha offerto anche un utilissimo spazio.